Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Compatibili, eccoci qua di nuovo all'appuntamento consueto del venerdì mattina in studio, ritorniamo al rigoroso ordine alfabetico, anzi oggi più che mai, con Vecchiarelli, Edoardo Umberto e Campioni Paolo.
Quindi hai girato?
No, io non ho girato, ritorno perché sai, il momento politico anzi si è stemperato, diciamo, perché ormai il governo è fatto, almeno quindi si è partiti, la campanella ha suonato e quindi anche se non c'è stato il passaggio, leggevo sulla Nazione, parte il governo di Giuseppe II, che era un titolo che mi ha fatto pensare.
È come Papa.
Allora signori, a voi, io adesso ho fatto questa introduzione, rivesto sempre il ruolo di arbitro, ma penso che l'argomento di cui andrete a parlare sarà questo legato, sarà legato all'attualità politica. Paolo.
Certamente. Ma io guarda, proprio mentre salivo su le scale per venire qui in radio stamattina, mi è venuto in mente che il 9 agosto mi sembra, la prima volta che ci siamo visti insomma qui, dopo che Salvini insomma aveva in qualche modo tratteggiato la crisi politica, tutto avrei pensato tranne che nel giro di un mese ritrovarmi qui a parlare di un governo formato tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali. Veramente questa è, diciamo, è stata un'evoluzione politica che in quel momento mai avrei immaginato. Ovviamente, come poi nel corso delle trasmissioni più volte ho detto, di cui più volte abbiamo parlato, è una evoluzione che io ho sin dall'inizio sposato e immaginato che fosse positiva per il Paese, per tutta una serie di motivi. E credo che quello che è successo testimonia anche negli ultimi istanti, nelle ultime ore, insomma, con diciamo mondo economico sia italiano che europeo che mondiale, che ha salutato con fiducia e con sollievo, mi verrebbe da dire, questa nuova esperienza di governo. Tutti i riferimenti dal punto di vista economico sono migliorati, è bastato semplicemente annunciare un governo diverso da quello che c'era, e questo mi sembra decisamente positivo. Quindi da adesso però inizia un'avventura completamente diversa e completamente nuova, e questo governo, siccome nasce, non bisogna nascondersi dietro un dito, senza una chiara indicazione popolare, si deve guadagnare sul campo da oggi in poi, anzi dal giorno in cui, se avverrà, immaginiamo di sì ormai, se avverrà che otterrà la fiducia in tutte e due le Camere, si dovrà guadagnare sul campo anche la fiducia degli italiani, perché quella delle Camere è una questione contabile un po' più semplice, quella degli italiani è una questione un po' più complicata, e in questo momento questo governo parte da una non fiducia, parte da zero veramente. Quindi c'è da lavorare moltissimo, e in bocca al lupo a quelli che sono stati indicati, e per quello che mi riguarda saluto positivamente questo evolversi della crisi.
Edoardo?
Sì, voglio dire, l'infingardia del PD era nota da tempo, soprattutto da quando è stata invasa dagli ex democristiani. Tant'è vero che uno degli artefici dell'accordo è proprio l'attuale, il nuovo ministro, rinnovato ministro della cultura, che è Franceschini, un ex democristiano, così come manderanno Gentiloni in Europa. Insomma, tutta gente, diciamo, che appartiene a un'area filo europea per l'Europa così com'è, e che complessivamente, quindi, anche se troverà probabilmente in Europa la speranza di avere qualche possibilità di incrementare il deficit, comunque ha avuto il battesimo non in Italia, non nelle sedi istituzionali italiane, ma diciamo in Europa. Io, così per fare una battuta, no? Voglio leggere i nomi di alcuni ministri, che guarda caso sono una cosa che ha dell'incredibile. Allora, il ministro della salute, Speranza, tant'è vero che la sanità vive di speranza con la situazione attuale che ha della penuria di medici. Ministro della giustizia, buona fede, cioè speriamo che vada tutto bene. Ministro della difesa, Guerrini, cioè è proprio calato, cioè l'uomo Guerrini è un derivato di guerra. Non solo, ma ministro del territorio e del mare, Costa, cioè praticamente sta lungo il confine tra il mare e il territorio, quindi lungo la costa. Ma il peggiore e il migliore in assoluto sotto l'aspetto, per carità, senza nulla voler far dire o pensare, come invece ha fatto Morra nel suo intervento dopo l'intervento di Salvini dei 5 Stelle, e quindi da lì si capisce come mai c'era la guerra fra 5 Stelle e la Lega. Ministro del Sud, Provenzano, un noto mafioso.
Non lui,
ho fatto tutta una premessa apposta per la coincidenza del nome, diciamo, no? Che è interessante. Quindi praticamente hanno assegnato quasi tutti i ministri per assonanza di cognome rispetto al ruolo.
Allora, tutta questa tua disquisizione onomatopeica riguardo
no,
il
non
nome...
è onomatopeica, è la realtà.
Sì, no, vabbè, da quello che capisco tu dici che sono fuori ruolo, che ne so, perché
no, assolutamente fuori ruolo potrebbe essere il ministro dell'agricoltura che c'ha la terza media. Non lo so, magari lei è bravissima, ci mancherebbe, però sai, ricordate le polemiche che i 5 Stelle fecero con il ministro dell'istruzione che non aveva il diploma e invece diceva che c'aveva il diploma, almeno questa ha detto che c'ha la terza media, ha detto che ha fatto solo le tre superiori. E strano che i grillini non abbiano avuto nulla a che dire.
Sì, ma per la legge italiana è...
No, ma ci mancherebbe, ribadisco, per me anche se c'aveva la quinta elementare andava bene, era i grillini che non andava bene quando facevano opposizione al PD e che aggredivano i deputati e i ministri del PD.
Bene, Paolo, secondo te questa dissertazione sui ministri...
Ma guarda, io...
No, questa
è una cosa simpatica.
È solo simpatica, mica pensato.
Anche perché credo che bisognerà vederli all'opera.
Io ovviamente non ho conoscenza di nessuno di quelli che sono lì, però penso che ci siano persone... di un livello importante, insomma, no?
Sì, no, ci mancherebbe, lo vedremo quando lavoreranno.
Ministro dell'economia che ha lavorato negli ambienti più importanti delle organizzazioni europee.
No, Costa, per carità, è come il ministro del bilancio, dell'economia, sì. Che viene dall'Europa e seguirà i disposti dell'Europa.
Ma questo adesso è tutto da vedere.
Beh, vabbè, d'altro canto i 5 Stelle hanno votato il governo, hanno votato Ursula, certo. Il presidente della commissione.
Una cosa è chiara, che quando uno acquisisce un'esperienza in determinati posti è bene sempre utilizzare,
ci mancherebbe.
Ci fermiamo.
Sarà per questo che abbiamo utilizzato Monti di recente. The work has been done, the buzz is gone, baby, I'm on my way to you. Friday night, I missed your embrace of a lonely days, there are so many kisses due.
Only. You kiss me only. Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
Se hai appena preso la patente e hai bisogno di un'auto dal prezzo giovane come te.
Se il tuo sogno è un'auto importante.
Se hai già un'auto importante e vuoi un'utilitaria da sfruttare in città oppure un fuoristrada per affrontare tutti i percorsi che vuoi.
Per questo e per altri 100 motivi, Autosalone Pucci a Gualdo Tadino.
Le novità passano da Pucci, dalle italiane alle straniere. E tutto l'usato che vuoi, garantito Pucci. Con l'officina interna, garanzia di assistenza e qualità dei servizi.
Tante le auto, unica la scelta. Autosalone Pucci, via Aldo Moro, a Cerqueto di Gualdo Tadino.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili Paolo, Edoardo qui nei nostri studi per discettare di politica. Allora io faccio una sintesi. Paolo contento, soddisfatto, insomma approva questo governo giallorosso che è partito, che ha iniziato il suo lavoro, verrà poi legittimato anche dai voti di Camera e Senato. Edoardo, non lo so, Edoardo, tu come la pensi?
Intanto guarda, io adesso in questo momento sono nel tentativo di ricostruire come è accaduta e perché c'è stata la crisi. Allora, leggo dal Messaggero, Trenta, ministro della difesa, che è arrabbiata perché è stata estromessa dal ruolo, meno male, perché bastava guardare come si presentava nelle occasioni istituzionali, così come Fico, insomma, che diceva per il 2 giugno, diceva che era la festa degli immigrati anziché la festa delle forze armate. Ma dicevo, della Trenta dice, fatta fuori, non meritavo tutto questo, io ho lottato contro Matteo, più di tutti. Quindi questo è evidente che si era creato un clima complesso e complicato che probabilmente trae origine dalla possibilità che ci fosse un accordo fra PD e 5 Stelle. Quindi siccome i 5 Stelle sono buoni per tutte le stagioni, devo ritenere che anche il PD è buono per tutte le stagioni. Una volta si diceva si mangi purché si mangi, con chi si mangia non importa. Questo è il dato che io non riesco a capire nel PD, ma va bene, non lo capisco, perché rispetto alle cose che uno dice un minimo di coerenza ci vorrebbe nella vita, questo, solo questo. Ma probabilmente il timore del risultato elettorale che danno ancora oggi, nonostante tutto, la Lega al 35%, Fratelli d'Italia all'8% e Forza Italia al 7%, e quindi una maggioranza più che assoluta, ha costretto i due soggetti a mettersi insieme. Il problema è, faranno un accordo anche a livello territoriale grillini e 5 Stelle? Cioè i grillini faranno come erano i verdi, che erano verdi fuori e rossi dentro? Qui sarebbero come le zucche, che sono gialle fuori e sul nocciola scuro forte verso il rosso dentro, questa è la verità.
Paolo, tu che dici?
Non ho molta esperienza di zucche, però io dico,
questa è una barzelletta di Martelli e del compianto Bettino Crax.
Io dico una cosa, io penso, e l'ho detto in apertura di intervento,
sì, sì,
primo,
d'accordo, giustissimo,
che l'8 agosto, se Salvini invece di fare quello che ha fatto fosse andato in un viaggio istituzionale in qualsiasi parte del mondo, il governo che c'era prima sarebbe rimasto in piedi. Questo è quello che...
È di questo, Paolo, che non sono convinto.
Io questo non... Però sta di fatto che è stato lui, quindi è difficile poi dare responsabilità agli altri degli atti che uno compie.
No, no, sono d'accordo su questo. Io ribadisco, io non sono...
La politica...
Io non sono leghista, io sono di Fratelli d'Italia, ideologicamente. Perché non lo devo dire?
No, perché diverse volte che dici sembra quasi che lo...
No, per far capire, non è per essere distante, no. Perché non è un vanto? Perché non è un vanto? Noi partecipiamo attivamente alla vita pubblica in maniera organica e speriamo di poter tornare, di andare a governare l'Umbria dopo gli scandali che hanno colpito
questo
l'Umbria.
Lo vedremo
proprio
breve.
Nella sanità, tant'è vero che è stato breve. Nominato un ministro che si chiama Speranza. Anche per l'Umbria ci vuole un po' di speranza, e l'unico modo per avere speranza è cambiare voto, cambiare
Comunque,
governo.
Tornando a quello che dicevamo prima, io credo che la responsabilità di quello che è accaduto è ascrivibile, siccome lui stesso l'ha detto, a una sola persona, che a un certo punto del suo percorso, perché è lì che secondo me c'è lo snodo che fa comprendere un po' tutto, a un certo punto del percorso che lui aveva immaginato, che è probabilmente quello di pensare che due forze che si erano combattute aspramente, anche molto aspramente, sia in Parlamento che sui social che nella vita normale, riuscissero a trovare un accordo. E infatti questo è testimoniato dal fatto che lui ha aperto il suo intervento dopo il famoso... Oggi ho letto per esempio che l'intervento di Conte, quello famoso intervento di Conte,
quando si è dimesso,
è stato seguito solo sui social da 12 milioni di persone in Italia, è il record assoluto di un intervento. Dopo quell'intervento di Conte, Salvini ha aperto il suo intervento, ricorderà chi l'ha visto in televisione, spostandosi fisicamente dai banchi del governo ai banchi della Lega, dicendo all'inizio: ad oggi rifarei tutto quello che ho fatto, salvo poi l'ultima frase prima di chiudere, riaprire un'altra volta il Movimento 5 Stelle. Aspetta, poi addirittura due giorni dopo in sede di consultazione andare dal Presidente della Repubblica, non da uno che passava di lì per caso, e dire che lui era disponibile a dare la presidenza del Consiglio dei Ministri a Di Maio.
Infatti probabilmente lo scontro era con Conte.
Quindi secondo me,
oltre che con la 30,
lui ha fatto un ragionamento politico, immaginando che gli altri non si mettessero d'accordo,
tutti i ministri,
invece...
Però guarda che strano, stiamo discutendo del possibile o dell'impossibile, nel senso che non siamo soggetti così vicini dal poter esprimere opinioni vicine alla concretezza o alla realtà dei fatti, però ti faccio notare, no? Ministro 30 fuori, era una che osteggiava Salvini. Ministro Toninelli fuori, era uno che osteggiava Salvini, soprattutto osteggiava gli investimenti dell'Italia nelle infrastrutture, soprattutto osteggiava quello. Quindi che ci sia stata la necessità da parte di 5 Stelle di modificare qualche cosa era indubbio, perché c'era qualcosa che non funzionava all'interno dei ministri dei 5 Stelle. Questo è un dato, perché se avevano fatto bene, così come sono stati rinnovati alcuni ministri, altri non sono stati rinnovati. Ma probabilmente anche gli equilibri, scusa se continuo, anche gli equilibri all'interno dei 5 Stelle sono cambiati, perché la componente di estrema sinistra che fa capo a Fico ha avuto un qualche riconoscimento, ma ha dovuto rinunciare appunto a 30, che era notoriamente, veniva dall'area dell'estrema sinistra, così come Di Maio ha dovuto rinunciare ad alcuni suoi rappresentanti, come appunto Toninelli, che era un suo alfiere, un suo fedelissimo. Quindi diciamo, così come il PD ha dovuto ridimensionare la sua pretesa di avere un vicepresidente pur di non avere come Di Maio come vicepresidente del Consiglio, e ha mandato Franceschini al posto dove era abituato. Vorrò vedere come se la cava Franceschini con la revoca della legge sui direttori dei musei, che sono stati annullati dal precedente governo.
Le partite aperte sono moltissime,
per carità.
Io solo un inciso dico, appunto, che su questo, sulla riconferma o meno di alcuni ministri, ha contato anche il fatto che anche nel nuovo governo, che deve essere un po' nuovo, se no diventava una sostituzione dei ministri della Lega con quelli del PD e non avrebbe avuto granché senso.
Senti, c'è una, questa è carina su internet.
Sì, ci fermiamo, ce la racconti tra poco.
Ho fatto un selfie con diavoli e santi, ho fatto un selfie con belli e con brutti, ho fatto un selfie che non sa nessuno, ho fatto un selfie che lo sanno tutti, ho fatto un selfie con un tipo strano in una folla con migliaia di persone. La situazione mi ha sfuggita di mano, mi sono scordato di chiedergli il nome. Ho fatto un selfie con un vigile urbano che me l'ha chiesto dopo avermi invitato, ed in quel caso è proprio il caso di dire che ho fatto un selfie con un demaziata. Ho fatto un selfie col sorriso finto,
difficile da stare attenti, perché non sempre lo si può accordare senza richiedere i documenti. Voce del verbo discriminare. Ma se finora non ho mai sopportato nessuna forma di discriminazione, con selfie forse mi sono sbagliato, e allora inizia la mia confessione. Ho fatto selfie con Robert De Niro, ho fatto selfie con Martin Scorsese, con Lino Banfi, Figaro e Piccone, all'aeroporto di Grazzanese. Ho fatto un selfie senza controllo, ho fatto un selfie con i controllori, ho fatto un selfie con un inquisito e con il coro degli inquisitori. Graziano Del Rio, ho fatto un selfie con Marco Travaglio, ho fatto un selfie con Johnny Stecchina, ho fatto un selfie con Barbara D'Urso, fuori l'ingresso di un supermercato, ho fatto un selfie con un certo Salvini, ad un concerto di Edoardo Bennato. Con il selfie c'è da stare attenti, perché non sempre lo si può accordare senza richiedere documenti. Voce del verbo discriminare. Io prendo atto della discriminazione, a questo punto penso di aver capito, con i miei selfie ho commesso un reato, ma non sono certo di esservi pentito. Ho fatto un selfie con i tre moschettieri, con quattro gatti, cinque grillini, con i sette nani di Biancaneve e con i guelfi e gli bellini. Ho fatto un selfie con diavoli e santi, ho fatto un selfie con belli e con brutti, ho fatto un selfie che non sa nessuno, ho fatto un selfie che lo sanno tutti.
Per un sordo cieco, camminare è fare il primo passo sulla luna. Per un sordo cieco, nuotare e scoprire un mondo sconosciuto. Per un sordo cieco, riconoscere un volto con le mani e inventare una nuova tecnologia. Da 50 anni, la Lega del Filo d'Oro aiuta i sordo ciechi a compiere gesti che valgono come scoperte enormi. Contribuisci anche tu. Chiama il numero verde 800 90 44 50. 890 44 50. Insieme si può andare lontano.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili Edoardo Umberto Vecchiarelli e Campioni Paolo. Stavolta l'ho invertito, vabbè ragazzi, adesso sto ordine alfabetico. C'eravamo rimasti, ma so che non è un problema, dai, è un
per
gioco.
Paolo, per Paolo.
No, per me.
Oh, dicevi di internet, hai visto
sì,
qualcosa?
Sì, c'è una cosa, una vignetta carina, perché diciamo, piglia da una pastiglia il titolo di colui che l'ha pubblicato, quindi voglio dire un anonimo. E dice: alle prossime elezioni vota Alibaba. Almeno sei sicuro che i ladroni saranno solo 40.
Vabbè, ragazzi, questo qui
è la satira, che
sì,
giusto,
per carità. Beh, io potevo leggerti questa, che è peggio che non te la leggo. E dopo Bibiani, il ministro della famiglia va al PD: come mettere Pablo Escobar davanti all'antidroga.
Vabbè, questo anche questo.
Pute, sono, cioè, voglio dire, l'umore della gente. Tu hai, ho citato queste cose perché hai parlato di 12 milioni di
contatti.
Di contatti. Ora, nel momento in cui ero anch'io fra i contatti,
e anch'io, quindi, no, io no, io l'ho visto in televisione.
No, io l'ho visto in televisione in diretta sul canale 526.
No, contatti su internet, sennò, 12 milioni.
Ah, sì, no, ah, beh, no, in televisione.
No, su internet.
Ecco, quello va bene allora. Perché 12 milioni di telespettatori mi pareva un record, non indifferente.
Beh, su internet è più facile perché l'ascolto si sviluppa nel tempo, nei giorni, no?
Certo. Allora, ti dicevo, cioè, questi 12 milioni probabilmente nel momento in cui hanno ascoltato si saranno fatti un'opinione. No, non credo che i 12 milioni non credo che i 12 milioni fossero tutti di una parte, no, anzi penso che forse erano più le tifoserie leghiste
che non le tifoserie 5 Stelle o del PD, perché ancora in quel momento tutto era meno che chiara la possibilità di fare il percorso che poi, come dicevi giustamente tu, si è svolto nel mese successivo. Ora dico che l'incidenza della volontà del Presidente della Repubblica non è stata irrilevante. Mattarella è un ex democristiano, anche se da presidente dovrebbe perdere, diciamo, il ruolo, perde il ruolo di appartenenza partitica. Non mi pare che i passati presidenti, alla Napolitano o alla Scalfaro, abbiano perso quel senso di appartenenza, anzi si sono mossi sempre lungo un percorso. Quindi anche la volontà o la richiesta del giusto ruolo istituzionale che gli viene riconosciuto, che anch'io gli riconosco, ha convinto in parte, più che il PD, vada bene, i grillini. Perché, come dicevi tu, quando la Lega ha proposto a Di Maio di fare il presidente del Consiglio, c'è stato un attimo che tutta una serie di personaggi di 5 Stelle avevano detto va bene. Quelli che hanno detto va bene oggi dicono che non voteranno questo accordo. Oggi dicono che non va, Paragone ad esempio, lo stesso Di Salvo, cioè tutti quelli che sono stati cacciati via dal 5 Stelle perché non erano torto collo suscettibili di accordo, probabilmente alcuni perché preferivano l'accordo con il PD, altri perché ritenevano che il comportamento dei loro colleghi di 5 Stelle nei confronti della Lega non era giusto. Paragone dice questo.
Ma io intanto annoto che uno propone di fare il Presidente del Consiglio a Di Maio, poi fa la macchina di comunicazione della Lega, dopo un'ora fa 5.000-6.000 post sul fatto che Di Maio non può fare il Ministro degli Esteri perché non parla inglese, eccetera, eccetera.
I leghisti di base non erano d'accordo con la proposta di Salvini.
Quindi probabilmente fare il Presidente.
Quindi è uno dei motivi per cui sono tornati indietro su questa ipotesi di
potrebbe
lavoro.
Fare il Presidente del Consiglio, ma non il Ministro degli Esteri, a secondo
decisamente sì.
A secondo di chi è,
si porterà si porterà l'interprete.
Quindi io dico anche agli ascoltatori che è sempre complicato.
Di Maio si porterà l'interprete, non è un problema.
È sempre complicato togliersi la maglietta se uno tifa per una squadra. Però uno che invece è stato.
Io non tifavo per questa squadra.
No, uno invece che secondo me ha fatto una. È stato veramente impeccabile, è proprio invece il Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica, tenete conto che in questa situazione a queste persone che venivano da non so quanti anni di insulti, gli ha detto: guardate cari amici, ci avete una settimana di tempo, se fate il governo bene, se no si va a votare.
Ribadisco, e lui è stato all'interno del suo ruolo istituzionale, ha fatto il suo dovere, ci mancherebbe.
Ha fatto il suo dovere.
Ciò non toglie che ha sollecitato quei due.
Poi è chiaro che lui anche dal punto di vista istituzionale è a favore di dover fare un governo, perché fa il Presidente della Repubblica.
Nessuno mette in dubbio questo, anche se la scelta fra andare al voto o formare un nuovo governo è proprio del Presidente,
certo.
Ma la scelta è influenzata dalla propria appartenenza.
Però io su questo dico, ho detto già altre volte e lo ripeto, che secondo me in una democrazia normale bisogna andare a votare a scadenza, non si può votare ogni volta che cambiano i soldati, altrimenti
diventa
un bailando.
Mi dispiace perché tu sei mediamente conoscitore della storia dei governi italiani, dovresti sapere che in 70 anni, 74 di Repubblica, 1947, quindi siamo a 72 anni, i governi sono stati 87.
Sì,
quindi ci sono stati dei governi che si chiamavano balneari.
Però vedi,
ci sono stati governi che si chiamavano di transizione, ci sono stati governi delle convergenze parallele, si è votato non necessariamente alla scadenza, si è votato anche anticipatamente, ma non scherzare.
Rare volte.
Ma no, guarda, si è votato anticipatamente 13 volte.
I governi sono durati come dici uscite, ma le elezioni anticipate,
no, 13 volte.
Ma sì, ma di un anno, qui si trattava di votare dopo un anno, era la cosa.
Vabbè, che D'Alema 2 anni,
era
D'Alema 24, D'Alema dopo il risultato delle regionali si è dimesso,
esatto,
e si è andato
ed è stato l'unico governo della storia della Repubblica che dopo 2 anni e mezzo quasi si è ritornati al voto,
come
altrimenti
vedi,
non è mai successo.
Come vedi, una certa memoria.
Vedi che però non è mai successo.
No,
dato
13 volte anticipato.
Sì, ma di un anno, di 6 mesi, di 4 mesi, di 3
allora,
mesi.
Se tu
conto è,
se
il
tu
conto
aspiri,
è dopo un anno.
Se tu aspiri a quel tipo di cadenza, devi fare la Repubblica presidenziale.
Ma non è detto.
Ma come non
qualsiasi
è detto?
Qualsiasi cosa può essere. Basta che è fatta bene. Non ci sono.
La Repubblica presidenziale che cosa garantisce? Garantisce la persistenza al governo di chi ha vinto le elezioni.
Ma guarda, in Inghilterra, in questa legislatura, hanno cambiato tre presidenti del Consiglio.
Stanno facendo, ma infatti vanno alle elezioni. Forse non ci vanno.
Il Parlamento non ci
vanno. Stanno decidendo una cosa ben più importante delle banalità che hanno deciso PD e 5 Stelle.
Ci fermiamo.
Milano da te sulla mappa now, ma ci passo stanotte. Ovunque non ci sei, mi sembra il Colosseo. Dal cielo piovono cocktail, polisi in elicottero. Su Sesto San Giovanni, manco l'ora, arriva lunedì. E non ti bacio da 2 anni. Cara amica mia, promettimi che persa nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me. Un sorriso ti spacca dentro. E non mi dire che ti manco tanto, tanto. Che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto mentre fai due tirini. Ti prego, parliamo di te. Che se parlo di me mi manca il respiro. Ho perso troppe ore di sonno. Che se dopo mi sdraio dormo come un ghiro. E ho fatto le cose più brutte. Che se mamma sapesse rimarrebbe male. E ho fatto le cose più brutte. Guarda, scusa mamma, è una scusa per cantare. Ti prego amore mio, promettimi che persa nei tuoi giri. Se qualcuno poi ti parla di me, parla di me. Un sorriso ti spaccherà in tre. E non mi dire che ti manco tanto, tanto. Che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto. Il vento nei capelli quando sei qui davanti e sono sempre fermi. E non mi dire che ti manco tanto, tanto. Che torni a casa e dormi sempre insieme al gatto mentre ti rigiri, mentre ti rigiri. Ok, va bene, dai, promettimi e poi prometti ancora che se qualcuno poi ti parla di me, parla di me. Ti manco tanto, tanto. Che torni a casa e poi ti strucchi con il pianto mentre fai di tiri.
M Auto, a Gualdo Tadino, unica sede in via Flaminia, zona industriale sud. La tua auto su misura la trovi da noi, con una grande scelta tra nuovo, usato a chilometri zero ed aziendali. M Auto è leader nel settore noleggio, a breve e a lungo termine, con tante soluzioni per tutte le esigenze. Sei in cerca di un'auto? Passa da M Auto a Gualdo Tadino. Vieni a trovarci nel nostro showroom in via Flaminia, zona industriale sud. M Auto a Gualdo Tadino, specialisti nella vendita di auto. Telefono 075 91 08 245.
GRT Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con la nazionale. Non è stata una bella Italia quella vista in Armenia, ma alla vigilia Mancini era stato chiaro su cosa aspettarsi dagli azzurri a questo punto della stagione. Però il risultato finale sorride ai nostri azzurri, 3-1, aiutati anche dalla superiorità numerica per tutto il secondo tempo. Abbiamo sofferto, ma domenica contro la Finlandia cambierò qualcosa, ha detto Mancini, che ascoltiamo.
Insomma, importante è questo, che anche quando si va sotto si continua a giocare con delle difficoltà, però si riesce comunque a creare occasioni per vincere. L'Armenia ha iniziato bene, ci ha messo un po' in difficoltà quando ha fatto il gol. Qualcosa cambieremo per la condizione fisica soprattutto, e comunque perché, per dire, Sensi e Pellegrini sono entrati bene, hanno una bella gamba per giocare la prossima, saranno più freschi, quindi qualcos'altro anche.
Tennis, il grande giorno di Matteo Berrettini, il romano scende in campo per la semifinale degli US Open contro Rafa Nadal in un match già storico per il tennis italiano. Infatti era da 42 anni che un tennista azzurro non si giocava una tale partita nello slam americano. Si giocherà però non prima delle 23:30, ma l'orario della sfida potrebbe subire dei cambiamenti, visto che alle 22 è in programma l'altra semifinale tra Dimitrov e Medvedev. Per le donne saranno invece la statunitense Serena Williams e la canadese Bianca Andreescu le finaliste degli US Open 2019. Le due giocatrici si sono imposte rispettivamente contro l'ucraina Elina Svitolina e la svizzera Belinda Bencic. Per Williams si tratta della 10ª finale a Flushing Meadows e della 33ª nei tornei del Grand Slam, mentre per l'Andreescu è la prima. Formula 1, oggi prenderà il via il weekend del Gran Premio d'Italia, 14esimo round del Mondiale, con le prime prove libere alle 11. Sul tracciato di Monza la Ferrari vuole essere competitiva. La vittoria di Charles Leclerc a Spa in Belgio ha dato fiducia e ora si vuole concedere il bis davanti ai propri tifosi. Come al solito saranno le due Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas le vere rivali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
Campioni Paolo, Vecchiarelli Edoardo Umberto, incompatibili.
Incompatibili con Paolo Campione, Edoardo Umberto Vecchiarelli. Siamo all'ultima parte di questo nostro appuntamento. Ci ha parlato di politica, ci abbiamo più che altro parlato del passato, perché del presente. Beh, in effetti mi rendo conto che il presente ancora è un divenire, quindi chiaramente si è tentato di analizzare le motivazioni che hanno portato alla rottura del precedente governo giallo-verde e alla formazione dell'attuale governo giallo-rosso.
Rosso-rosso?
Allora, qualcuno dice è un governo più a sinistra che più a sinistra non si può. Ho letto altri titoli.
C'è speranza.
Fammi finire, ho letto altri titoli: con questo governo non ci sarà più opposizione a sinistra. Ancora altri titoli: il governo delle poltronissime, eccetera, eccetera, eccetera. Che ne pensate, signori, di questa situazione? Allora, questo governo farà veramente il bene del paese oppure Paolo, tu sei a favore, io, quindi penso,
guarda, io intanto che per me che il governo di sinistra è una notizia buona, è positiva per me e per gli italiani, ma
io sono italiano e non sono affatto d'accordo, perché per gli italiani. Ma no, per te, io sono italiano e quindi non sono d'accordo
per me,
con la
per
tua
quasi
affermazione.
Tutti gli italiani,
ma no, per quelli che pensi tu.
Va bene,
per una minoranza.
Detto questo, io penso che secondo me, per giudicarlo, come ho detto in apertura, c'è molta strada da fare da parte loro. Si devono guadagnare sul campo quello che in questo momento non si portano dietro in dote.
Edoardo?
Sì, no, quello che dice Paolo nella parte finale è giusto, ma il problema è che questi sono rossi-rossi. Cioè, di giallo in realtà non c'è più nulla. Perché? Perché come erano abituati a fare i governi di centrosinistra o di centrosinistra, il programma è come fra le righe, diceva anche Paolo. Basta che manca solo il capitolo o il capoverso per la pace nel mondo.
Che spesso c'è stato negli anni.
Sì, per carità, è la pace del mondo, no? Perché quando tu mi parli di ambiente, che significa? Che non fai più gli inceneritori? Che significa? Che non fai le varianti di valico? Che significa? Che non fai i porti? Questo significa, se questo significa, allora Costa non va bene. Costa non va bene, non può andare bene, perché l'Italia ha bisogno di sviluppo. perché non possiamo cullarci sugli allori del fatto che grazie agli interventi della UE lo spread sia calato, cioè abbiamo perso 0,70, per cui risparmiamo 2,5 miliardi in un anno, no? Che sono pochissimi rispetto ai 2000 che è il PIL, quindi allo 0,7%, i 2000 e qualche cosa. Che significa questo? Cioè, che cosa significa quella bozza di programma? Ora io sono convinto che la fiducia ci sarà, perché sarebbe ridicolo pensare che non passi il governo bis, il Conti bis, perché io lo chiamo Conti bis. Sarebbe assurdo che non passi, perché alla Camera hanno una maggioranza preponderante che è quasi simile, forse leggermente inferiore a quella che aveva con la Lega, forse 3, 4, 5 voti, ma con l'innesto di LeU, che di cui hanno bisogno al Senato, e non perché se no ne avrebbero fatto volentieri a meno, immagino, di cui hanno bisogno al Senato, dove nonostante LeU non raggiungono a malapena la maggioranza, perché raggiungono i 161, vedremo. Nel proseguio dello svolgimento dell'attività e nel ruolo di governo vedremo cosa sarà capace di fare il PD, che ha portato allo sfascio l'Italia, se sarà capace, sotto l'indicazione dei 5 Stelle, di modificare questo suo modo di governare che ha prodotto lo sfascio in Italia.
Ma io, dunque, partiamo dall'ambiente e poi arriviamo allo sfascio. L'ambiente...
Sei d'accordo con me? Quindi.
No, dopo dico chi l'ha prodotto, è facile.
L'avranno prodotto i grillini della Lega
in
un anno.
L'ambiente è chiaro che è un grande capitolo.
Interrompo, hai sentito Roma? Fra 10 giorni ci avranno nuovi problemi.
Io registro che i Verdi in Europa, che sono un partito importante in molte nazioni...
In Italia c'avevamo Munelli.
E purtroppo in Italia ancora non questo tipo di movimento non ha.
C'è Munelli.
Bonelli
era il vicepresidente della giunta regionale di Terni.
Praticamente registro che in tutta Europa i Verdi governano, dove governano, comunque si alleano normalmente con le forze progressiste, quasi mai con le forze conservatrici. E quindi è chiaro che l'assonanza di visioni è. Cioè, poi dopo declinare questa assonanza in un programma di governo vero, reale, è complicato. Certo, sarebbe molto più complicato declinarla con gli amici di Bolsonaro, però, che dà fuoco alla foresta amazzonica.
Sì,
in questo caso se lo sviluppo deve passare per Bolsonaro, che dà fuoco alla foresta amazzonica, evidentemente c'è qualcosa che non torna. Aspetta, perché ancora non è finita. Sullo sfascio invece io registro che qualche anno fa lo spread era quasi a 500 punti e l'Italia stava L'Italia stava andando a rotoli e governava il centrodestra,
Berlusconi
con la Meloni, che era ministro e che ha votato diverse cosettine sulle quali adesso vorrebbe scendere in piazza.
Verissimo.
Quindi chi ha portato allo sfascio l'Italia sono stati sempre i governi che invece di perseguire politiche economiche e sociali di un determinato verso hanno preferito proseguire in politiche economiche da sfascio.
Ma non dire stupidaggini. Allora, il governo Monti, ti vorrei ricordare che è quello della Fornero.
Monti è venuto dopo.
È venuto dopo, quando
i danni erano già stati fatti.
Sì, ma è venuto con la stessa logica.
Anzi,
con cui
l'hanno chiamato per riparare i danni.
Guarda che tu prima, quando hai parlato dello spread, non hai fatto altro che contraddire quello che hai detto in questo momento.
No, no.
Cioè, hai confermato quello che ti sto dicendo io in questo momento. Lo spread è un'arma di ricatto dell'Europa nei confronti dell'Italia. Tanto è vero che nel momento in cui le destre, come le chiami tu...
Non l'ho mai chiamate così oggi.
Sì,
ho detto centrodestra.
Di solito le chiami così. Anzi, tutta la sinistra chiama gli altri tutti delle destre, addirittura qualcuno fascista, qualcun altro, perché secondo come gli girava. Però ti dicevo, è un'arma di ricatto. È un'arma di ricatto lo spread.
Purtroppo lo spread è un numero.
Appunto, però i numeri, sai i numeri, come c'è un generatore, no? Per fare i numeri c'è un generatore.
Ma è sempre uguale.
Allora, sì, secondo il tuo punto di vista, è per giustificare la stupidaggine che hai detto.
No, no.
Nel senso che, guarda, che quando Conte dice alla Merkel: questi sono bravi ragazzi, non ti preoccupare, ci penso io. O quando Moscovici dice: vi aiuteremo. O quando la Lagarde, dice: noi faremo il nuovo, quello che ha fatto per intenderci Draghi, i soldi a go-go, comprano i titoli di Stato, è la conferma.
Quantitativissimi,
che conferma quello che hai detto tu, cioè che lo spread viene utilizzato per forzare la mano e provocare cambiamenti.
Il cambiamento
su questa cosa però è avvenuto nel momento in cui i grillini hanno votato per la presidente della commissione e da quel momento è iniziata la crisi.
Però scusa Edoardo, tu adesso hai detto Draghi quantitative easing, certo. Draghi ha continuato a pompare soldi in Italia e nel resto d'Europa indipendentemente dai governi che si sono succeduti da quando lui è alla presidenza della Banca d'Italia. È indipendente questa cosa, non è così, è come dici tu.
Ma no,
non è così, ma è testimoniato dai fatti, dalle cose.
È così. Ma non dire stupidate.
È supportato
noi
dai
siamo,
fatti.
Noi siamo.
Draghi è una persona seria, purtroppo. Perché nel mondo non ci stanno solo quelli che vanno in giro e dicono.
Chi dice che non sia una persona seria?
Ma non gliene frega niente di chi ci sta al governo in Italia.
Ma che dici? Non gliene frega niente. Guarda che. Guarda che quantitative easing, come si dice, nasce con Draghi. E Draghi chi ce l'ha mandato?
E certo che nasce con
Draghi. Chi ce l'ha mandato in Europa?
Draghi è diventato governatore della BCE su proposta del governo italiano allora.
E chi era?
Berlusconi.
No, ti sbagli. Ti sbagli, fai no, conti no. meglio. Fai conti
mi pare
meglio.
Che era Berlusconi.
Ma Berlusconi stava, Poletto era coatto a fare il.
Ma adesso non mi ricordo quanti anni fa.
Non ti ricordi. Berlusconi stava a fare 18 mesi dei servizi
vabbè,
sociali.
Vabbè, sai, io ho ma sparato dai, perché gli ultimi 20 anni, 10 ne ha fatti Berlusconi. Quindi.
No, 10 negli ultimi 20 anni non ha fatti Berlusconi. Berlusconi ha governato fino al 2012.
Sai, signori, siamo quasi alla conclusione, prego, stringere.
Sì, no, io ho finito, voglio dire. Tanto
no, è così.
Il trionfalismo
non c'è nessun tipo
e
di
l'arroganza con cui Paolo esprime la propria,
guarda, gli ascoltatori
il proprio compiacimento nei governi di un governo rosso-rosso me lo colloca.
Il governo è già
rosso. Il governo è rosso-rosso-rosso. Anzi
allora,
sono tre
è parecchio giallo.
È parecchio allora, rosso, mi pare.
Sentite, abbiamo constatato anche oggi. Del resto il programma si chiama Incompatibili, quindi non potete sperare di avere una.
Io vado via, mi sono stufato di sentire su viaggio dei campioni.
Una visione univoca delle cose, no? Ovviamente qui è un divertissement pour parler. Non
sì,
è che si pretendono, non è che si cerca di dare delle soluzioni,
magari potessimo,
però l'appuntamento è fissato per la prossima settimana. Grazie a Paolo, grazie a Edoardo e buona giornata.
Speranza.
He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run.
A Radio Tadino sono le 11.
Ciao, sono la Digital Radio. Ormai sono in quasi tutte le auto e nelle case. Scopri la magia della Digital Radio con Radio Tadino in tutta l'Umbria. Digital Radio DAB Plus, il suono perfetto. Let's get digital, digital. I wanna get digital.
Let's get into digital. Radio goes digital. GRT, giornale radio.
Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
Governo giallorosso subito al lavoro. Ieri l'esecutivo ha impugnato una legge della Friuli Venezia Giulia discriminante.